Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi è puntata un po' particolare. Abbiamo nostra ospite, Sofia Stedler, che tra l'altro è il suo vero nome e ha scelto quale nome d'arte, Zoya Adams. È una giovane artista ticinese alla quale è stata diagnosticata la sindrome d'Asperger. Per questo motivo il suo percorso non è sempre stato lineare e facile. Ha dovuto confrontarsi prima con qualche insuccesso scolastico, ma ha anche affrontato, oserei dire a muso duro, bullismo, esclusione, burnout e ha dei vissuti abbastanza traumatici, dovendo impegnarsi molto di più dei suoi coetanei per dimostrare il suo valore e conquistare tutti i traguardi che ha raggiunto. Poi sentiremo da lei. Oggi ha già pubblicato 4 dischi, è un'autrice, le scrive lei i suoi testi, scrive lei le sue musiche, sta frequentando attualmente una scuola di musical. Con lei oggi in studio c'è anche il suo papà Valentino e c'è anche il dottor Giampaolo Ramelli, che è medico specialista in neuropediatria. Lui esperto nel trattamento dei disturbi dello spettro autistico e parliamo con loro proprio della sindrome di Asperger, questa forma lieve di autismo definita comunque ad alto funzionamento perché non viene associata a un ritardo cognitivo. E vogliamo parlare però soprattutto della storia di Sofia e del forte messaggio di sensibilizzazione che porta avanti con la sua musica. Allora, innanzitutto benvenuti a tutti quanti, benvenuti a soprattutto a te, Sofia. Meglio chiamarti Zoya Adams o preferisci essere Sofia?
Chiamatemi Zoya.
Un nome tra l'altro molto diverso rispetto a Sofia. Come è nato questo nome?
Ma questo nome ha una bella storia, perché Adams è uno dei cognomi, in realtà il cognome di mia nonna, mentre Zoya è il nome del gatto con cui sono cresciuta, arriva dal greco, questo nome significa vita.
Quindi una vita dedicata, diciamo, all'arte, perché tu è proprio lì che hai focalizzato tutte le tue attenzioni.
Esattamente, sì. Arte, canto, recitazione, ballo e scrittura anche.
Io ho anticipato, in questo momento stai frequentando una scuola di musical.
Sì, sono in Inghilterra a frequentare un'università a Cambridge e sto studiando musical per fare un bachelor.
Quindi sei una giovane performer, sei una cantante, dicevamo scrivi tu stessa i tuoi brani, poi avremo l'occasione nell'arco della trasmissione anche di ascoltare queste tue produzioni. Hai 20 anni, giusti?
Giusti, 20 anni, sì.
Però, diciamo, hai una profondità di vita rispetto a tanti ragazzi della tua età, hai comunque delle ferite importanti e hai dovuto conquistare passo a passo tutto quello che sei adesso.
Già, ed ecco perché scrivo canzoni e voglio dare i miei vissuti come insegnamento e voglio condividerli tramite l'arte.
Mm-hmm. Le tue ferite cominciano già da piccolina?
Sì, diciamo che appena sono entrata nella scuola obbligatoria le cose hanno cominciato a cambiare decisamente, dato che è proprio durante la scuola obbligatoria che si comincia a fare più attenzione a come è lo sviluppo del bambino e capire meglio se in ambito scolastico è, diciamo, capace o meno.
Diciamo, ma questo è a volte si incontrano sulla propria strada delle persone che non sempre sono attenti a tutti gli aspetti del bambino, ma si focalizzano probabilmente solo su quello che è il rendimento scolastico. È un dato di fatto, buongiorno dottor Ramelli, che Ogni caso a sé, ogni bambino con dello spettro autistico è a sé, ha una sua storia, però trova tutte delle strategie anche di sopravvivenza all'interno della scuola e non tutti sanno cogliere i segnali. Il problema è che molto spesso le diagnosi vengono fatte molto più avanti.
Ma diciamo, il fatto che si parla di spettro è proprio dovuto al fatto che ogni bambino è diverso. È vero che noi siamo abituati a conoscere il bambino classico di 2 anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, che non guarda negli occhi, che non ascolta, che non dorme, che è molto selettivo nel mangiare. Cioè tutte queste caratteristiche che conosciamo lì, è vero, è facile fare una diagnosi. La situazione diventa molto più complessa e più difficile dove questi sintomi, queste caratteristiche particolari del loro funzionamento sono più leggere e soprattutto non ci sono per esempio disturbi nel linguaggio come la maggior parte di questi bambini mostrano, oppure hanno anche un buon potenziale cognitivo e questo fa sì che arrivando a scuola, non avendo una diagnosi, diventa anche difficile poi capire come approcciarsi, nel senso che è quello che cerchiamo sempre di fare, cioè prima si fa la diagnosi, si cerca di capire il problema del bambino e poi quando sappiamo la ragione per cui il bambino funziona in modo diverso possiamo mettere in atto anche le dovute, diciamo così, terapie. Ma se la diagnosi non c'è, come purtroppo capita ancora nei bambini che hanno una sintomatologia più lieve, lì diventa più difficile. Penso sia oggi importante, e trovo importante che ci sia Zora che ci spiega un attimino cosa sono le caratteristiche, come è riuscita a, tra virgolette, un po' a mascherare, ma questo mascheramento chiaramente comporta una grossa sofferenza, cioè e trovo che sia importante poterne parlare per poter aiutare altre persone che hanno queste difficoltà.
Certo, poi si diceva in particolare la sindrome di Asperger fa sì che i ragazzi sono comunque ad alto funzionamento, quindi sicuramente trovano tutta una serie di loro strategie per sopperire a quelle che sono le difficoltà, per mascherare, anche se non in maniera conscia,
no,
ovviamente.
No, assolutamente, assolutamente. Cioè quello che io trovo importante è sottolineare anche il fatto che il classico esempio è il bambino maschio o maschile, e perciò diciamo è vero che si pensa poco alla possibilità che anche una bambina abbia queste difficoltà, e queste rende anche più difficile essere attenti e più difficile poter porre la diagnosi, cioè nel senso che sempre nella letteratura si parla che la frequenza del disturbo dello spettro autistico è di un rapporto 4-1, ma i dati
nel
che
senso per i
quattro maschi e una femmina, cioè noi abbiamo creato adesso una quindicina d'anni una banca dati all'interno del nostro servizio dove monitoriamo un po' tutti i bambini a cui facciamo questa diagnosi, e lì emerge questa grossa differenza di 4-1, però probabilmente la realtà è diversa, cioè si ha l'impressione, e sono convinto anch'io, che anche nelle ragazze ci sono queste difficoltà nell'interazione sociale, queste problematiche, ma siamo meno proprio dovuto al fatto che il classico esempio è un po' il bambino maschio, si pensa meno quando si è confrontati con una bambina.
Io do subito i nostri numeri di telefono, così se tra il nostro pubblico ci fosse qualcuno che desidera intervenire sia per raccontare la propria esperienza oppure per fare domande di qualsiasi tipo, sia al dottore ma soprattutto a Sofia Zoia, potete farlo scrivendoci allo 076 321 1113 oppure, se volete proprio chiacchierare con noi, chiamateci allo 0848 0308 08. Abbiamo sentito come specialmente quando i bambini sono ad alto funzionamento riuscire ad arrivare ad una diagnosi non è sempre facile. Allora partirei anche dal papà di Sofia, Valentino. Voi che cosa avete notato? Come siete arrivati ad immaginare che qualcosa forse non funzionava completamente perfettamente?
Ma direi che è stato difficile prima di tutto perché Sofia era la nostra prima figlia, non avevamo esperienza, non avevamo margine di paragone. Comunque Sofia fin dalla nascita, dico proprio dalla nascita, aveva una marcia in più, nel senso che era estremamente sveglia, estremamente presente, E se penso già quando era dentro nella culletta in ospedale e c'erano diversi bambini appena nati, lei si tirava su, cercava di tirare sul collo e aveva sempre gli occhi aperti, guardava in giro, osservava tutto e gli altri bambini erano lì tranquilli come fanno tutti i bambini che sono nati poche ore fa, come dei pop ancora inermi se vogliamo. Lei invece voleva partire. E a casa, quando portavamo a casa dei suoi compagni di scuola, di asilo, non c'era paragone. Lei era un treno, nel senso piena di energia, piena di idee, vitalità. Lei organizzava i teatri, lei li vestiva i suoi compagni, lei faceva la regia, lei faceva gli spettacoli prima di andare a casa, li sfiniva i suoi compagni. E affinché era in asilo, anche la maestra d'asilo diceva che era, lei la chiamava Argento Vivo. Lei gestiva gli altri bambini, li trainava, li svegliava, non li faceva dormire naturalmente, perché per lei dormire era una cosa inconcepibile. Lei fino alle 9 di sera era sveglissima, poi crollava e la mattina alle 6:30 era di nuovo presente e non dormiva 5 minuti sul giorno. Cioè lei dormire era uno spreco di tempo. Di conseguenza non ci siamo assolutamente fatti un problema o accorti che ci fosse un problema. I problemi sono nati con la scuola. Come è entrata a scuola, c'è stato il grande risveglio. Bisogna anche dire che l'insegnante, la prima insegnante, era, diciamo, molto rigida, poco propensa a comprendere i singoli allievi, e alla seconda elementare, dicendo che era ignorante, queste le parole, l'ha bocciata. E questo naturalmente è stato un grande shock per Sofia, perché lei era, come posso dire, lei era un leader a scuola, era un leader all'asilo, e vedere i suoi compagni che andavano avanti e lei invece che doveva restare in quella classe, cioè bocciare, è stata un trauma pazzesco. Da una parte è stato un trauma, dall'altra parte una fortuna, perché il nuovo insegnante che poi ha avuto il primo giorno ha detto, cioè ci ha chiamati e ci ha detto che sarebbe da fare delle diagnosi, che secondo lui c'è qualcosa che non quadra.
Come hai vissuto tu l'arrivo alle scuole?
Beh, diciamo che l'arrivo alle scuole è stato decisamente diverso da quello che mi immaginavo. Cioè io, come detto, come mio padre diceva, io sono sempre stata molto sveglia, ma soprattutto sono sempre stata un fiume in pieno di creatività. Di conseguenza questa cosa, specialmente all'asilo, era ben accolta, tutta questa creatività, queste idee, queste nuove cose. Cioè il mio cervello funzionava a 350 km orari, cioè io sapevo, sentivo, inventavo, e questa cosa era ben accolta. Mentre a scuola, ovviamente, alle elementari le cose sono un po' più serie, cioè stare seduti al banco, leggere, imparare a scrivere, e io mi sono accorta molto velocemente che tutto ad un tratto facevo fatica, ed era una cosa nuova per me, io non facevo mai fatica. E io sono arrivata alle elementari prima dei 6 anni, e quindi è stato abbastanza nuovo essere lì e dire cacchio, io non riesco a leggere, non riesco a imparare a scrivere altrettanto veloce confronto agli altri, mi sfinisce stare seduta ad un banco, perché? Boh. E quindi quando poi sono stata bocciata, ovviamente non l'ho vissuta molto bene, perché comunque sull'autostima di una bambina è tanto da caricare, soprattutto perché poi dopo sorgono tutte le domande tipo, ma c'è qualcosa di sbagliato in me, ma perché gli altri sì e io no, che cosa c'è di diverso, no? E allora, appunto, quando ho bocciato, ovviamente questa cosa mi pesava un po', ma poi al primo giorno di scuola con il nuovo docente ha subito chiamato mia madre, mi fa mia madre, ma magari sarebbe il caso di diagnosticarla con la dislessia. E così fu, io ho scoperto di essere dislessica, discalculica, disgrafica e disortografica in giro alla terza media, cioè terza elementare, scusate, però appunto ero già lì. Dicevo, ok, ci sta, ma comunque non risponde a tutte le mie domande, perché ho subito notato che a livello sociale c'era qualcosa di diverso in me, ma non si riusciva a capire.
Beh, qui mettiamo un punto di sospensione perché poi entreremo nell'argomento di quello che sono i tuoi rapporti sociali con le altre persone. Mi colpisce comunque il fatto che parli di una bambina comunque piccola, perché alle scuole elementari si è tra i 6 e i 10 anni e ti sei già fatta in ogni caso delle domande molto importanti, chiedendoti c'è qualcosa in me che non va, insomma non è una cosa scontata per un bambino così piccolo. Dottore, quello che ci ha comunque raccontato Zoya lascia trasparire alcune difficoltà di questi bambini. Poi, come dicevamo, ogni caso a sé, ognuno presenta delle difficoltà diverse, però ci sono questi tratti, vengono associate difficoltà tipo appunto discalculia, dislessia allo spettro dell'autismo.
Sì, quello è vero, nel senso che se io guardo nella letteratura, ma anche quello che osservo io nella mia attività quotidiana, un 80% di bambini che abbiamo posto una diagnosi di autismo presentano delle difficoltà scolastiche legate soprattutto all'aspetto dell'attenzione e della concentrazione. Cioè, si sa che, appunto come dicevo prima, chi ha un buon potenziale cognitivo e riusciamo ad inserirli nel percorso scolastico regolare, una delle problematiche maggiori è proprio questo aspetto attentivo e in taluni casi anche appunto questi disturbi specifici dell'apprendimento. Alla fine è un po' legato alla maturazione cerebrale, cioè noi abbiamo un cervello che alla nascita non funziona, ha miliardi di neuroni e durante i primi anni di vita questi neuroni costituiscono questi circuiti che permette poi al cervello di funzionare a dipendenza un po' dalle aree che geneticamente vengono un po' stabilite come maturano ed soprattutto anche dagli stimoli esterni vengono creati questi contatti che poi danno delle risposte. E quello che sappiamo è che nei bambini con questo tipo di disturbo, soprattutto l'aspetto sensoriale, cioè quello che noi conosciamo molto bene è l'aspetto motorio, cioè io ho un cervello che mi dà dei comandi e poi io mi muovo. Quello che invece è difficile da capire e soprattutto anche come neurologo è che comunque il mio cervello percepisce delle sensazioni, cioè percepisce a livello visivo, a livello uditivo, a livello tattile, a livello sensoriale, a livello di quello il battito del cuore, e tutto questo viene elaborato e do delle risposte. Ed è vero che nei neurotipici queste risposte permettono di funzionare, cioè nel senso che se io sento un rumore probabilmente lo sento allo stesso modo il mio coetaneo e rispondo allo stesso modo. Ma questi ragazzi, come diceva bene Zoe, la loro percezione è diversa, cioè la loro elaborazione di questi stimoli che ricevono e le risposte che danno sono diverse e spesso loro non capiscono il perché, ma effettivamente in un ambiente sociale queste possono disturbare, cioè il fatto di essere iperattiva probabilmente è dovuto al fatto che le sue percezioni di quello che c'era intorno erano eccessive e dava delle risposte anche eccessive. Un altro bambino è più modulato e riesce a dare delle risposte. Questo è il problema fondamentale di questi bambini nei primi anni di vita. E poi dopo questo rimane e fortunatamente però ci sono anche delle situazioni dove queste reazioni, chiamiamole così, diverse, possono permettere di emergere in aspetti artistici, come è stato il caso di lei. Molti possono creare problemi e difficoltà e spesso purtroppo prevalgono questi aspetti difficoltosi, ma talune volte queste competenze poi, se si riesce a coltivarle e a dare la possibilità a questi ragazzi di approfondire questo campo, poi emergono delle competenze che sono chiaramente superiori al neurotipico.
Mm-hmm. Abbiamo un ascoltatore che ci scrive appunto che evidentemente la ragazza non era da bocciare ma da aiutare, e lui chiede: io volevo sapere che valore ha poi una eventuale diagnosi fatta dal medico se viene portata a scuola e viene certificato, insomma, una certa difficoltà da parte del ragazzo a seguire un normale programma scolastico.
Cioè, ma dal mio punto di vista è fondamentale poter capire la causa della problematica che il bambino che il bambino presenta a scuola. Noi parliamo di diagnosi, cioè un po' un'etichetta. Per me la cosa fondamentale non è tanto mettere un'etichetta. Sono convinto che ci sono bambini con difficoltà attentive o bambini magari con un autismo estremamente leggero che hanno comunque le capacità di, tra virgolette, funzionare bene. Lì al limite non è necessario fare una diagnosi. Dal mio punto di vista, invece, il bambino che presenta un problema è importante, fondamentale poter capire il perché c'è questo problema. Discutevamo anche prima della trasmissione con Zora, nel senso che spesso poi vengono definiti fannulloni, non hanno voglia di fare, sono demotivati. Ecco, questo è la cosa peggiore, nel senso quello di dare delle etichette assolutamente non corrette ad una problematica che il bambino presenta. Perciò, diciamo, è fondamentale il più presto possibile, diciamo così, anche perché il cervello all'inizio è molto plastico, perciò una terapia intrapresa nei primi anni di vita è come farne 20 sedute molto più tardi. Perciò, diciamo, per ritornare, scusi, alla domanda che facevo, cioè quando io so dov'è il problema, cioè se è di tipo letto-scrittura o se è a livello di memoria di lavoro, poi posso comunque comunicare al docente e con lui far capire quali sono i canali da eventualmente favorire. Cioè se un bambino ha delle difficoltà uditive, cioè la sua elaborazione dell'aspetto verbale è difficoltosa, è inutile che io sto lì a ripetere una cosa 10 volte per iscritto, probabilmente ha un canale visivo dove funziona meglio e questo concetto glielo posso trasmettere con altri canali. Per quello che trovo fondamentale poter capire dove stanno le difficoltà del ragazzo.
Ma questo in generale, poi come generale, diceva lei, sì, senza dare etichette, la scuola è piena di bambini iperattivi, con ADHD, insomma, con dislessia, discalcolia. L'importante
molti, sì,
è riuscire a capire come si può aiutarli,
esatto,
come intervenire, esatto, come aiutarli e soprattutto non etichettarli e non pensare mai che sono pigri o che, esatto, non vogliono fare, insomma.
Esatto, esatto. Cioè quando io so perché il bambino funziona così, poi è anche più facile mettere in atto gli aiuti.
Mm-hmm. Quindi abbiamo detto, Sofia, tu la scuola non l'hai vissuta proprio bene all'inizio, tant'è che poi hai deciso di fare anche dei percorsi paralleli che ti dessero anche più tempo per fare le tue cose, per poi portare avanti anche tutto quello che sono state le tue passioni e sviluppare questo tuo genio creativo.
Sì, assolutamente. Cioè, io quando durante il mio percorso scolastico ero comunque vogliosa di fare ciò che amo e ciò che io so che diciamo eccello, no? E quindi ovviamente la scuola è sempre stata un po' una cosa che mi ha un po' legato al tavolo, cioè io non eccellevo bene a scuola e allora ovviamente ho detto, cioè io voglio ballare, voglio cantare, voglio questo, voglio quest'altro e ho avuto la fortuna di avere dei genitori che mi hanno sempre supportata in questo e quando poi sono stata diagnosticata con la sindrome d'Asperger ho subito cominciato ad intraprendere un viaggio di introspezione, cioè io ho cominciato a dire ma come mi colpisce questa cosa, perché è proprio uno spettro, quindi tutte le persone che hanno qualsiasi cosa che abbia a che fare con la neurodiversità hanno dei sintomi diversi, cioè hanno un rapporto con se stessi estremamente diverso e di conseguenza ho subito intrapreso un viaggio cercando di capire come mi colpiva questa cosa, se era a livello di, cioè, come era la mia propriocezione, eterocezione, il mio rapporto con lo spazio, con, come ha detto prima dottor Ramelli, tutti questi stimoli esterni, come li gestisco, come riesco a socializzare con gli altri, a pormi. E quindi ho avuto questa cosa appunto quando sono stata diagnosticata, quindi a 13 anni.
Poi faremo con te questo viaggio introspettivo. Prima però, visto che abbiamo parlato tanto della tua arte e della tua musica, direi che è arrivato anche il momento di ascoltare qualcosa che tu hai prodotto. Il tuo ultimissimo lavoro, del tuo ultimo brano, è uscito proprio prima di Natale, si intitola Always I. Vuoi dire due parole prima che lo ascoltiamo?
Allora, è un progetto bellissimo, io ne sono estremamente fiera. Il video musicale vi consiglio assolutamente di andare a guardarlo, perché ospita 28 ballerini che ballano al mio fianco, e questa, come tutti i miei brani, parla di una mia esperienza personale, un mio vissuto, questo soprattutto a livello sociale.
Quindi lo dichiari, adesso ce lo ascoltiamo, poi ci faremo spiegare cos'è questo tuo vissuto. Oggi nostra ospite è Sofia Stedler, in arte Zoya Adams, tra l'altro autrice, cantante, ballerina di questo bellissimo brano. Se siete curiosi, se volete vederla in azione, potete trovarla su tutte le piattaforme. Allora, dicevi che evidentemente qualsiasi tuo lavoro ha un messaggio, porti la tua esperienza personale. Di cosa parla questo brano?
Questo brano è già più a livello sociale, ecco, quindi io in questo brano parlo delle dipendenze nei giovani, sia dipendenze come le dipendenze dalle droghe, dall'alcol, ma anche dipendenze sociali. Cioè, io ho notato che i giovani fanno molta fatica ad essere se stessi al giorno d'oggi e tendono ad avere questo desiderio di conformarsi, di soffocare ciò che sono per piacere agli altri. E di conseguenza ho voluto scrivere questo brano per parlare di queste persone che fanno questa cosa, e io ho voluto fare questo brano che d'altronde è anche molto vivace, se si vuole, ma proprio perché ho voluto fare questo brano nel nell'ambito di questi giovani. Quindi giro il video musicale in una discoteca, in un bar, dove solitamente questi giovani si raggruppano per fare questo tipo di cose, quindi appunto magari droghe, ma come anche queste dipendenze sociali, e il desiderio loro di essere sempre high, quindi always high, sempre là sopra.
Come abbiamo detto in apertura, poi sicuramente non tutti gli ascoltatori sono sintonizzati sull'arco di tutta la puntata. Zoya è appunto una giovane artista ticinese, le è stata diagnosticata la sindrome di Asperger in età, insomma, un po' avanzata, andava già alle scuole medie, per questo motivo il suo percorso non è sempre stato facile. Infatti un ascoltatore ci scrive: anche nel caso di mia figlia, lei accusava problemi subito anche alle scuole medie, le hanno dato una docente di sostegno, però solamente in tarda età abbiamo capito che aveva altri problemi, per esempio discalculia, veniva presa dagli altri per quella debole, e ha dovuto anche interrompere il suo percorso a causa, insomma, delle sue mancanze. Adesso dice il papà che fa un apprendistato, e però senza diagnosi non avremmo mai capito le sue difficoltà, e aggiunge: credo che ora, grazie alle sue competenze e alle strategie, possa comunque avere un futuro migliore, non grazie alla scuola, che è stata invece totalmente assente. Ecco, ti riconosci, penso, un po' in quanto scritto da questo papà.
Sì, assolutamente. Diciamo che i ragazzi che crescono con questo tipo di difficoltà vanno capiti, cioè è molto importante che ottengano una diagnosi, ma non solo per se stessi, perché così possono intraprendere questo viaggio con se stessi per capire come affrontarle, ma anche per gli altri, perché io noto che se non si ha in mano una diagnosi, molto spesso gli altri non sono molto propensi a capire che magari l'individuo ha delle difficoltà, e solitamente, come diceva dottor Ramelli prima, vengono subito etichettate come pigrizia, ignoranza, e queste cose non aiutano l'individuo, ecco.
Ecco, sicuramente questi sono tratti importanti, però ne dobbiamo parlare anche di altri che fanno un po' parte del percorso del tuo vissuto, il fatto che tu non solo hai dovuto affrontare quello che è stato il tuo, tra virgolette, insuccesso scolastico, il fatto di non essere capita dai grandi e dagli adulti, ma di non essere capita nemmeno dai tuoi compagni. Hai subito del bullismo, sei stata esclusa, hai fatto un burnout, hai anche purtroppo dei vissuti traumatici in questo senso.
Sì, assolutamente. Diciamo che a livello sociale non è mai stato facile proprio per la sindrome d'Asperger. Io ovviamente manifesto dei tratti che sono anche comuni nella sindrome d'Asperger, come io non capisco bene il sarcasmo, faccio fatica con le battute, vabbè, sono cose che sono abbastanza comuni e io adesso riesco a riderci sopra proprio perché in realtà fa parte di me. Difatti i miei amici adesso lo riconoscono subito e lo sanno che io sono fatta così e ci si può ridere sopra. Ma ovviamente se magari cioè in età adolescenziale non è stato facile di sicuro, proprio perché le persone in età adolescenziale fanno proprio fatica a vedere qualcosa di diverso e di accettarlo. E ovviamente io con il mio iPad, perché sono dislessica, i miei coetanei facevano fatica a capire il perché, nonostante è stato spiegato. E quindi ovviamente è stato molto difficile.
Ecco, magari tra i nostri ascoltatori ci sono diverse persone che conoscono questa serie intitolata The Good Doctor. Ne avevamo già parlato in passato, proprio quando in occasione della giornata mondiale dell'Asperger c'era stata poi la clinica Santa Chiara che aveva proiettato un episodio di questa serie e poi avevano discusso di questo tratto. Questo giovane medico è sicuramente una persona molto brillante, molto preparata, va a lavorare in un ospedale, però non viene molto apprezzato dai colleghi perché lui ha questo modo di comunicare un po' particolare, è molto diretto, non ha filtri, non ha veli. Quando per esempio si trova davanti ad una radiografia e al paziente davanti, lui non riesce ad edulcorare la diagnosi, la dice così papale, quella che è, spaventando anche le persone. Poi si vede che ha delle difficoltà nel rapportarsi con le altre persone, con i colleghi in primis, fa fatica ad avere anche una relazione sentimentale. Ecco, questi sono, dottore, un pochettino dei tratti abbastanza classici, perché magari gli ascoltatori, sentendo parlare adesso Sofia, così spigliata, che racconta così spontaneamente tutto quello che le succede, non riescono a capire quali possano essere invece i tratti che le creano delle difficoltà.
Sì, ha ragione, nel senso che, come diceva lei, cioè le caratteristiche sono queste, quelle che ha elencato lei, però come si diceva, ci sono bambini che queste difficoltà sono importanti e perciò emergono subito nei primi contatti sociali da bambino, e ci sono ragazzi che queste difficoltà sono più leggere ed emergono spesso, cioè dalla mia esperienza, è durante l'adolescenza, cioè proprio il bambino che ha un buon potenziale cognitivo, che mascherando, soprattutto magari se è una bambina, mascherando un po' queste sue difficoltà durante la scuola elementare, riesce a nascondere un po' queste sue particolarità, poi cade invece durante l'adolescenza. È chiaro che durante la pubertà, durante l'adolescenza, il fatto delle battute, queste, come diceva bene Zoya, che per loro non è comprensibile. Cioè io dico sempre, cioè per un bambino, per un ragazzo che ha questo tipo di funzionamento, o è nero o è bianco, cioè non c'è il grigio. E tutte le volte è vero, noi funzioniamo molto più spesso sul grigio, nel senso che ci barcamegniamo e per noi quando si comunica e si interagisce è più facile capire quell'altro, mentre per loro questa possibilità non c'è, e spesso poi si trovano veramente a disagio. C'è un classico esempio, è anche il tipo della puntualità, cioè per un ragazzo, una ragazza autistica, cioè che ha questo tipo di problematica, se sono le 8 sono le 8, non sono le 8 e 5 o le 7 e 59, e poi si incavolano che il compagno di scuola arriva 3 minuti più tardi, e questa, il fatto di non accettare questo ritardo poi dopo causa delle grosse problematiche tra i due e tra la classe, cioè nel senso che tutte queste difficoltà sociali, come si diceva prima, emergono soprattutto in questi ragazzi che hanno queste difficoltà più leggere, dove emergono soprattutto durante l'adolescenza, ed è un po' i due periodi dove io vedo, cioè vedo il classico bambino con una sindrome autistica, dove chiaramente la sintomatologia è evidente e facciamo la diagnosi tra l'anno e mezzo e 2 anni, fortunatamente una volta non era così, e poi ci sono invece questi che ci scappano proprio perché hanno comunque, come diceva il papà di Zoya, sembrano funzionare molto bene, addirittura quasi eccellenti, ma poi cadono poi quando questi rapporti sociali diventano anche un po' più intimi, dove le battute, cioè si entra appunto nell'adolescenza che conosciamo tutti, ecco lì questi ragazzi si trovano su livelli diversi e perciò non riescono ad entrare in sintonia con gli altri e spesso poi si trovano estremamente a disagio e questo poi dopo fa emergere, poi ecco lì che trovo sia fondamentale, ecco quando c'è questa situazione è importante arrivare a una diagnosi. Poi ci sono persone che la diagnosi la ricevono a 40-50 anni dopo aver fatto 40-50 anni di sofferenza, ecco io penso che se riusciamo a trasmettere il messaggio con cui almeno entro l'adolescenza, soprattutto in questi ragazzi che hanno queste difficoltà tra virgolette leggere, un po' un termine non del tutto corretto, perché possono portare delle sofferenze o degli insuccessi, come ha detto Zoya, cioè per noi o per la società magari sono leggeri, ma per loro non sono così leggeri.
Beh, Valentino, più volte ascoltando annuivi con la testa, no? Ecco, come l'hai vissuta come papà?
Ma come ti dicevo prima, affinché non è andata a scuola, naturalmente era la ragazza della marcia in più, poi le elementari sono state veramente molto difficili. Per fortuna nelle medie c'erano insegnanti più, diciamo, disposti ad aiutarla, a aver comprensione. Il direttore stesso era una persona squisita, di conseguenza anche lui aveva comprensione e per fortuna almeno il lato scolastico in quella fase difficilissima che era la pubertà era compresa, perlomeno non che per Zoya fosse facile, assolutamente, però perlomeno era compreso a livello scolastico. Naturalmente non era compresa assolutamente dai compagni e lei ci soffriva tantissimo, perché anche lì, come abbiamo sempre parlato di questo spettro che è molto ampio, Sofia, lei voleva far parte del gruppo, lei ci teneva a avere amiche, non come certi, diciamo, dello spettro autistico che si isolano, ma quasi, io mi ricordo quando ero un bambino, io avevo un compagno di scuola, lui si isolava, lui era un genio della costruzione, lui costruiva di tutto e di più, faceva delle cose fantastiche e non voleva essere disturbato. Invece Sofia voleva interagire con gli altri, ma aveva grosse difficoltà, cioè veniva esclusa. E quello che per noi era molto difficile era, anche per noi stessi, tante volte anche noi come genitori ci dimenticavamo che comunque Sofia aveva delle difficoltà, e questo perché non lo si vede. Cioè in un autistico classico, dove le mancanze si vedono anche sul lato fisico, cioè è sempre presente, ci si rende conto. Sofia è uno di quei casi, appunto Asperger, che è normalissima, è una bambina, una ragazza oggi, una donna bellissima, e di conseguenza non ci si rende conto, anche come genitore, ogni tanto dovevo riprendere me stesso perché magari la riprendevo Sofia per dei suoi comportamenti che per lei... lei aveva difficoltà comunque anche verso noi genitori, anche nelle cose più banali in casa. E di conseguenza comunque abbiamo una certa comprensione anche verso l'esterno, insegnanti che avevano difficoltà comunque a rapportarsi con Sofia. È stato difficile, è stato veramente difficile. E anche oltre, quando poi è andato nelle scuole superiori, non è stata facile, perché anche lì la maggior parte degli insegnanti, anche il direttore della scuola stessa, remava contro. Purtroppo è stato molto difficile, è stata una lotta tutto il percorso.
Certo, si sente questa sofferenza anche come genitore, si vorrebbe sempre anestetizzare i nostri figli, nel senso non fargli mai vivere nulla che possa in qualche modo fare del male. C'è un'ascoltatrice che scrive: il mio compagno ha 50 anni, una diagnosi di Asperger, quando andava anche lui alle scuole ha incontrato dei docenti che l'hanno sempre insomma ripreso dicendogli che non doveva avere nessun tipo di ambizione, ora è ingegnere ed è anche molto apprezzato. Noi però, Sofia, adesso stiamo parlando anche dei rapporti con gli altri. Il dottore ha parlato di questi tratti, non si comprendono le battute, non si capisce il sarcasmo, ci sono certi filtri che metti, o meglio, a volte non ce ne sono proprio, per cui tu dici le cose così come sono, senza entrare magari in empatia con la persona, senza capire che magari potresti offenderla ad essere così diretta, e questo, sei cosciente, ha un po' condizionato i tuoi rapporti con i compagni.
Allora, beh, sì, assolutamente. Io,
scusa, è bello che tu poi sei talmente anche intelligente e hai letto talmente tanto su queste problematiche che tu stessa te ne rendi conto.
Sì, esatto. Io quando ho scoperto di essere autistica ho voluto subito documentarmi, subito. E ho scoperto che l'autismo è appunto uno spettro. Quindi solitamente sì, ci sono questi pregiudizi, solitamente si pensa l'autistico non ha empatia, ma non è così. Non è che l'autistico non ha empatia, è che l'autistico ha una... fa fatica a regolare l'empatia, quindi in certi casi può provare un'empatia sproporzionata, cioè totalmente fuori controllo, e in altri casi magari non ne prova del tutto. E appunto è questa cosa qua che o è bianco o è nero, come diceva dottor Ramelli prima. E allora io mi sono subito documentata, mi sono subito detta: ma io come manifesto questi tratti? Proprio perché, come si dice in inglese, it's a invisible disability, è una disabilità invisibile. Quindi non la si può vedere fisicamente, ed è proprio questo che mi ha molto spesso creato delle difficoltà, soprattutto in ambito scolastico, perché non si vede che io faccio difficoltà. E poi, magari a livello scolastico, davanti a una verifica... le difficoltà sono lì e sono evidenti e non si possono negare, e di conseguenza è molto importante anche poter prendersi quel momento dopo la diagnosi per guardarsi dentro e capire meglio che tipo di persona sei, perché io mi sono presa un po' un colpo quando ho letto le prime cose sulla sindrome d'Asperger, perché mi sono detta: ma questa io, ma non sono io, ma cosa, non mi sento così. E di conseguenza sono andata e ho letto di tutto, e poi sono riuscita a capire quali tratti sono dei tratti che io porto con me e quali sono la cosa più distante da quello che sono. E quindi è molto importante.
Tu come hai cercato poi di farti capire dai tuoi coetanei, anche perché la tua diagnosi è arrivata comunque attorno all'adolescenza, e sono proprio quei momenti dove i ragazzi sono anche spietati?
Sì, sono molto d'accordo. Cercare di farmi capire l'ho sempre fatto, ma quando mi sono trovata con la diagnosi ho cominciato appunto a fare questo viaggio per capire me stessa. Così innanzitutto capisco me, poi comincio a cercare di capire gli altri. E così ho cercato di capire perché i neurotipici si comportano in determinati modi, perché io non me ne capacitavo assolutamente. Diciamo, ma non ha senso, non ha senso il loro comportamento, perché dovrebbero dire qualcosa che è in contraddizione completamente con quello che pensano. Non ha senso, perché? E così ho cercato di cominciare a trovare le mie tattiche e trovare come relazionarmi con gli altri. E il secondo in cui ho cominciato a fare questa cosa e cercare di capire i neurotipici hanno notato un cambiamento drastico in me, cioè a tal punto che i neurotipici stessi dicevano ma questa è pazza, cioè è cambiata completamente, adesso ha trovato il modo per comunicare, adesso... non lo so, ci giudica di meno, per riprendere la questione del ritardo che diceva prima dottor Ramelli, che magari entra il compagno di classe e ha 3 minuti di ritardo e l'autistico dice ma sono passati 3 minuti, sei in ritardo, mentre in realtà non è una cosa che magari si deve prendere così seriamente, forse a livello sociale. Ma appunto ho cominciato a capire perché si comportavano in determinati modi e questo subito si è capito, cioè i neurotipici l'hanno subito capito, hanno detto spiazzati, no? E poi dopo ho cambiato scuola, sono andata alle superiori e le cose sono cambiate di nuovo, cioè sono ripartita da zero con persone che non avevo con me in classe da più di 4 anni, con persone che non avevo mai conosciuto prima, e perciò mi sono ritrovata a rifare lo stesso lavoro di nuovo.
Tu però mi hai detto a un certo punto: io mi rendo conto che faccio un po' fatica a coltivare le relazioni, ad avere amici, non ho l'amica del cuore, faccio fatica a entrare in empatia comunque con gli altri.
Allora, io in empatia solitamente ho un'empatia enorme per gli altri, quasi che mi tiro giù io, ma sì, ho fatto fatica e faccio ancora fatica a fare amicizie, ma col tempo sono riuscita a capire perché e capire anche che è quasi meglio, perché certe persone non è bello averle nella propria vita, e se sei in grado di vedere il perché è meglio non avere certe persone nella propria vita e avere un po' di diciamo self-worth, cioè valore di se stesso, e capire che magari certe persone non capiranno mai le tue diversità, non saranno mai comprensive nei tuoi confronti, ed è inutile cercare di conformarsi infinitamente, perché certe volte non funziona. E allora io francamente adesso ho i miei amici che sono relativamente pochi, ma sono buoni, mi capiscono, sanno chi sono, e il fatto che non comprendo battute, non comprendo sarcasmo, e è diventata quasi una battuta stessa il fatto che io sono così, allora fa ridere il fatto che io sono così. E col tempo ho cominciato a capire che l'autoironia mi salva, molto spesso mi salva l'autoironia, e quando ero un adolescente ovviamente mai nella vita l'autoironia, ma che cosa, no, mentre adesso invece mi rendo conto che e fa quasi ridere il fatto che molto spesso rimango lì, faccio cosa, in che senso, e quindi sì.
Allora, un'ascoltatrice ci scrive: mio nipote ha questo tipo di funzionamento diagnosticato a 2-3 anni, adesso a 12 anni. Io faccio fatica a entrare in relazione con lui, forse come succederebbe comunque con tutti i ragazzi di quell'età. Però volevo chiedere a Sofia come posso fare ad entrare in relazione con lui e fargli capire che io ci sono per lui.
Basta poco, in realtà, basta veramente poco. Ogni individuo solitamente ha qualcosa che lo appassiona, solitamente. E per fargli capire che ci sei per lui è capire che cosa è, solitamente. Quindi entrare in relazione con una persona che è soggetta a un caso di neurodiversità è abbastanza semplice solitamente, quindi sicuramente non entrando troppo nello spazio vitale del soggetto, ma anche comprendere che cosa lo appassiona, comprendere che cosa gli piace, e magari dimostrargli che l'hai capito. Quindi non lo so se è il caso che, per esempio, io mi piacevano i videogiochi quando ero piccola, mi piacciono ancora tantissimo i videogiochi della Nintendo, è dimostrargli che sai dei videogiochi della Nintendo, per esempio, o sai della passione, e allora magari gli prendi, non lo so, una macchinina, sei appassionato di macchinine o qualcosa del genere. quello basta, francamente. Siamo persone semplici.
Il nostro ascoltatore che ci aveva scritto che anche la sua figlia ha avuto delle difficoltà analoghe scrive adesso: complimenti a Sofia, si chiama esattamente come mia figlia, si vede che è il destino di questo nome, il darsi da fare, vincere qualsiasi sfida, vincere con se stessi. Dottor Ramelli, Sofia ha trovato insomma la sua strada e ha sviluppato questo forte senso artistico, è il suo caso, dicevamo ogni Asperger è diverso, però hanno dei tratti dove trovano proprio la loro forza.
Sì, è proprio legato un po' alla natura, cioè nel senso che noi maturiamo, la nostra maturazione a livello cerebrale permette a questi ragazzi di magari avere meno funzioni in certi aspetti legati alla socialità, ma avere molte più funzioni in altri settori. E per quello che lì emerge, cioè il problema è sempre un po' quello di capire quali sono queste particolarità del bambino, ed emergono delle cose dal mio punto di vista tante volte affascinanti, cioè bambini di 3 anni che leggono come un bambino di 7-8 anni perché sono appassionati della lettura, dell'alfabeto, che fanno dei calcoli a 3-4 anni come un bambino di terza o quarta elementare, nel senso che la natura ha fatto sì che, malgrado tutta una serie di grosse difficoltà, spesso emergono delle particolarità dove, dal mio punto di vista, è importante poterle coltivare affinché poi da adulto queste sue peculiarità possano essere l'espressione di qualcosa di estremamente importante. Cioè ci sono bambini che hanno delle capacità visive poi di trasmetterlo sui disegni eccezionali. Mi ricordo appunto anche per esempio Rain Man, il famoso film bellissimo su questo giovane adulto Asperger. Adesso è vero che la nomenclatura attuale non usa più il termine di Asperger, ma parla di spettro, un disturbo dello spettro autistico. Però a me piace ancora, perché almeno è una categoria che ha le sue particolarità. Però lì, cioè, avevo letto in una notte il libro del telefono e poi il giorno dopo incontra la cameriera con il nome e gli ha detto il nome e l'indirizzo, cioè oppure cadono gli stuzzicadenti e in un attimo dice quanto sono, cioè queste funzionalità eccezionali. Io pensavo, cioè quando ho cominciato un po' a entrare un po' in questo campo, pensavo che fossero solo una piccola parte di persone che avessero queste le particolarità. Io mi accorgo adesso che se aiutiamo questi bambini a trovare delle soluzioni o permettergli di risolvere un po' queste loro difficoltà sociali, poi emerge questo aspetto cognitivo e soprattutto queste particolarità, e poi possono essere veramente delle persone che hanno, se trovano il loro cammino, possono sfruttare, cioè, e poi sono anche persone che per esempio fanno il fatto di ripetere sempre lo stesso libro da mettere a posto oppure lo stesso registro, cioè per qualsiasi altra persona dopo 10 minuti è stufo nero, se ne va. Loro invece, per loro è un piacere, cioè, ed è quello che secondo me dobbiamo un po' diciamo come neurotipici capire, che sono delle persone che hanno dei grossi valori e poter permettergli anche a loro, e sono un acquisto a livello della società sicuramente hanno dei valori che sono importanti, come fortunatamente Zoya ha comunque potuto sin dall'inizio mostrare queste sue interesse nell'artistica e ha potuto realizzare un po' il suo sogno. Io sono convinto che molti di questi ragazzi nel campo artistico, ma anche in altri campi, hanno delle competenze dove potrebbero essere veramente apprezzati e sicuramente molto competenti.
Beh, non per niente Zoya nei suoi momenti più bui, anziché arrendersi, si è allenata intensamente. Il papà mi diceva addirittura fino a 20 ore alla settimana in danza, canto, recitazione. Non per niente, come ha detto all'inizio, sta frequentando un'università, la facoltà di musical, la Cambridge. Io ringrazio tantissimo tutti voi per essere stati i nostri ospiti, ma soprattutto Zoja, Sofia, per averci raccontato il suo mondo. Io vi saluto e evidentemente ci ascoltiamo come gran finale ancora una sua canzone, Guardian Angel. Ci sentiamo domani.